Allora, cari amici, bentornati in diretta. Eccoli qua, Tiziana Duccil, Giuliana Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia trattino Villaggio per la Terra.
Buon pomeriggio
buon
a tutti.
Pomeriggio. Buon pomeriggio.
In collegamento dovremmo avere telefonico Don Alessandro Mantini, docente di teologia alla Cattolica del Sacro Cuore. Buon pomeriggio, Don Alessandro.
Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito e grazie anche ai radioascoltatori.
Allora, anche quest'anno al Villaggio per la Terra di aprile erano presenti studenti, medici e docenti della Cattolica e del Policlinico Gemelli, in particolare per promuovere un progetto che si chiama Met for Planet. Tiziana, che cos'è questo Met for Planet?
Questo è uno dei progetti più belli che viene ospitato dal Villaggio per la Terra. Il progetto Met for Planet sta per medicina, economia e tecnologia al servizio del pianeta e rappresenta l'impegno della Cattolica per coniugare la formazione scientifica e professionale che l'università fornisce ai propri studenti con i temi della sostenibilità ambientale e sociale che sono proprio alla base dell'ecologia integrale. La presenza al Villaggio per la Terra di aprile è stata la parte culminante di questo progetto, perché si lavora tutto l'anno per questo progetto. Ci sono gli studenti che tutto l'anno fanno, cioè tutto l'anno fanno un percorso formativo, ed è da diversi anni che si compie questo progetto. La Cattolica, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, insieme, che appunto danno vita a questo progetto. Nei mesi scorsi questo percorso ha coinvolto 320 studenti del campus di Roma. E al Villaggio i ragazzi, insieme ad alcuni loro docenti ed assistenti pastorali, hanno incontrato il pubblico, animato diversi laboratori ed incontri per i visitatori di ogni età, bambini compresi. Poi ci faremo raccontare, c'è anche un ospedale degli orsetti, una cosa meravigliosa.
E ma degli orsetti veri?
Sì, degli orsetti proprio, dei peluche che vengono.
Dei
poi,
peluche.
Poi ci racconterà. Sono orsetti. Per condividere ciò che hanno appreso durante la formazione, quindi come la medicina, l'economia e la tecnologia siano strettamente legate all'ecologia. Il professor Mantini, che abbiamo appunto salutato poc'anzi, è uno degli organizzatori di questo progetto e ha partecipato alle 4 giornate del Villaggio per la Terra. Quindi possiamo
Don Alessandro, qual è l'esperienza che avete fatto al Villaggio? In sostanza, che cosa le è rimasto dentro di quei momenti, e soprattutto poi come lo avete in qualche modo continuato anche dentro l'università?
Intanto ringrazio per l'ottima descrizione e sintesi di questo evento che abbiamo vissuto. Un evento che ha coinvolto in maniera trasversale, questa è stata un po' la dimensione vincente che poi rimane appunto in università, in maniera trasversale ha coinvolto gli studenti, i ricercatori, i loro docenti e quindi in generale tutto il personale, gli assistenti pastorali, le suore che fanno servizio qui con noi nei collegi, per cui ecco questo lavoro, diciamo, orizzontale di connessione e di relazioni tra diverse figure che normalmente hanno un loro compito qui, ma per i giovani anche trovarsi, no, a interfacciarsi in maniera diretta, progettuale, diciamo anche ordinaria con i docenti e i ricercatori, è stata per loro un'esperienza grande, importante, preziosa, ed è un po' l'elemento vincente, direi, come ripercussione che poi questo progetto ha nella vita ordinaria dell'università.
Giuliano, un'altra domanda.
Vorrei che Don Alessandro raccontasse che cosa effettivamente hanno fatto al Villaggio. Noi lo sappiamo, però vorremmo raccontarlo anche agli spettatori.
Certo, e 4 giorni in cui si cominciava la mattina alle 8 e si terminava al pomeriggio alle 6, nei quali noi avevamo uno stand all'interno dell'intero villaggio, quindi uno stand dedicato all'Università Cattolica Policlinico Gemelli. In questo stand ogni giorno venivano preparati dei workshop, quindi dei piccoli tavoli di lavoro, nei quali poi avremmo ospitato durante le intere giornate coloro che venivano a visitare il villaggio, tutte le età naturalmente. Ogni singolo tavolo, ogni singolo workshop all'interno dello stand offriva l'occasione di interfacciarsi con una delle diverse realtà a servizio del pianeta, dell'umanità, delle persone che il Policlinico Gemelli e l'Università Cattolica offrono, guidati dalle Rising Star. Quindi supponiamo uno stand di neurochirurgia, uno stand di psicologia, uno stand di cardiochirurgia e uno stand di ospedale degli orsetti, fitoterapia e psichiatria e così via. Quindi ogni stand aveva una sua caratterizzazione. E qui il lavoro congiunto tra Rising Star e soprattutto studenti mirava a fornire ai visitatori una descrizione di una progettualità di alto livello di ricerca, così come vengono portate avanti qui nell'università, ma, e questa è stata la cosa bella, rese fruibili in maniera professionale, ma nello stesso tempo, diciamo, adatta alle singole visitatori, però senza perdere di professionalità e senza perdere di consistenza, offrire a tutti la capacità di fare un po' un salto culturale, un salto di conoscenza e anche un salto di passione, soprattutto ricordo i giovani, insomma.
Don Alessandro, allora, ha detto Rising Stars. Io so chi sono, diciamo, perché ero al villaggio, però spieghiamo agli ascoltatori chi sono le Rising Stars.
Le Rising Star sono dei ricercatori particolarmente meritevoli anche per pubblicazioni e per qualità della ricerca, che all'interno dell'Università Cattolica sotto i 40 anni, quindi ecco perché Rising Star, sotto i 40 anni si sono particolarmente distinti. Alcuni di loro si sono resi disponibili, alcuni di loro sono poi stati scelti dagli studenti per essere loro guide e quindi è stata un'interfaccia veramente affascinante, insomma, anche per i giovani, soprattutto per gli studenti.
Senta, allora, parliamo un attimo della medicina. Quali sono gli aspetti che mettono in relazione appunto la scienza, questa scienza poi con la salute del pianeta? Perché insomma il collegamento è abbastanza ampio, però poi sicuramente c'è, per cui ce lo spieghi un attimo.
Ogni volta che si parla ovviamente di pianeta e quindi di ambiente, non si può prescindere da noi persone umane che viviamo in esso. Pertanto la medicina, ma in questo caso anche l'economia e la tecnologia, no, vanno a servizio del pianeta nella misura in cui sia nell'utilizzo degli strumenti e delle strumentazioni, sia anche nella definizione delle fasi progettuali dei specifici progetti, ma soprattutto vanno a servizio delle persone, offrendo ad esse una qualità di bellezza, di accoglienza, di relazione, di incontro, che permette poi una migliore cura e quindi di riflesso una migliore presenza poi nella società e quindi un miglioramento nella società.
Io volevo mettere invece l'accento sulla lettera T di questo acronimo MET, la tecnologia, perché le tecnologie in tutti i campi sono delle cose meravigliose, però sono anche delle fonti di impatto ecologico, sia perché hanno bisogno di materie prime, di lavorazione eccetera, poi generano poi rifiuti che devono essere più o meno trattati. Ecco, come vengono affrontati questi argomenti sia nei vostri percorsi didattici, sia come è stato affrontato magari al villaggio con le persone?
La dimensione tecnologica è fondamentale sia per il Villaggio della Terra, ma soprattutto anche qui per l'Università Cattolica e il Policlinico Gemelli. In particolare è una forma di educazione che cerchiamo di portare avanti con i nostri studenti a gestire bene le risorse, diciamo, e quindi a saper gestire bene anche la pulizia dell'ambiente. Questo a livello molto pratico. A livello invece più tecnologico, diciamo così, più di ricerca, la ricerca punta chiaramente ad un utilizzo di risorse, e noi alcune le abbiamo anche portate lì nel villaggio, che sia sostenibile, parola molto utilizzata oggi, cioè si fanno progetti, si fanno per esempio interventi chirurgici, si usano strumentazioni e si propongono al pubblico certe strumentazioni che hanno un minor impatto possibile sull'ambiente circostante, e per esempio anche gli stessi bambini che hanno fatto l'esperienza dell'ospedale degli Orsetti si sono interfacciati con un uso di piccoli strumentini che però, ecco, li educavano in qualche modo a non sprecare, a utilizzarli bene e poi ad una disinfezione successiva e così via.
Insomma, è stato un facile far passare questi concetti, secondo lei, Don Alessandro? Perché insomma non sempre il ruolo dell'antispreco è così apprezzato, cioè in sostanza che spesso le famiglie questi discorsi non li fanno, e poi forse i ragazzi a volte sono anche più avanti di noi.
Noi nei collegi, in particolar modo nei collegi dell'Università Cattolica, soprattutto ad opera delle suore che sono direttrici di questi collegi, manteniamo una seria, diciamo, formazione al differenziare e al ridurre lo spreco, quindi già questo è un livello formativo di base. Una volta che si è andato a tradurre nel villaggio della terra, lì c'è stata non solo ovviamente l'attenzione del nostro stand, ma molto molto significativa è stata l'interezza del villaggio della terra, che portava avanti in maniera uniforme e in maniera condivisa la stessa attenzione. Più chiunque venisse al villaggio della terra aveva la possibilità di respirare uno stile che poi applicava nei diversi stand e nelle diversi contesti tecnologici, economici, militari, sportivi, eccetera, eccetera.
Ecco, quindi una forma di... le volevo chiedere però proprio a proposito di questo, cioè tra le varie cose che promuove appunto, cioè il MET che cosa fa, c'è anche l'economia, diciamo, no? L'economia è una parte importante, ma in che modo l'economia viene applicata in questo vostro percorso?
Intanto sensibilizzando i ragazzi a mettere insieme le discipline. Medicina non è svincolata dall'economia, non è svincolata dalla tecnologia e viceversa nelle varie combinazioni. Quindi fargli pensare in grande, pensare secondo la logica della transdisciplinarietà. Questo è il primo elemento fondamentale. Il secondo, l'economia, e noi qui abbiamo un corso di laurea magistrale in healthcare management, quindi la possibilità di gestire le strutture sanitarie per un miglior bene della salute della medicina sostanzialmente. La logica di fondo è il legame tra la persona, la società e il bene comune. Questi sono gli elementi cardini che ci possono aiutare a costruire poi nel futuro una sanità sempre di più person-centered, centrata sulla persona, ma anche di conseguenza centrata sul bene comune.
Ecco, tra l'altro un compito non facilissimo in un'era in cui in sostanza si tenta di risparmiare anche sul welfare state e soprattutto sulla sanità. Poi adesso lei lo sa, in Europa e in Italia abbiamo tutto un piano di riarmo che purtroppo rischia di togliere fondi anche alla sanità. L'importante a me sembra che sia molto anche riuscire a razionalizzare le risorse, a evitare appunto gli sprechi, però anche a ricordarci che la popolazione italiana e non solo, ma soprattutto quella europea, sta invecchiando sempre di più. Forse allora il nostro welfare, di cui appunto la sanità fa parte, va difeso.
Certo, creando una consapevolizzazione, no? E aumentando nei giovani, penso ai bambini che abbiamo incontrato, ai giovani nelle scuole medie, creando una consapevolezza sempre di più di come tutto sia collegato e di come un'azione in un settore si ripercuote necessariamente anche in altri. Allora anche creando una coscienza civica in qualche modo attraverso la medicina, attraverso la tecnologia, attraverso l'economia, per aiutare questi nostri giovani di adesso e anche le famiglie, coloro che hanno visitato, ad assumere uno sguardo nuovo sulla società in cui vivono e quindi sul mondo in cui ci troviamo, insomma.
E Don Alessandro, io so che la Cattolica ha avviato dei progetti di un piano Africa, che è una collaborazione fra università di vari paesi, ovviamente tra il nostro e il continente africano. Peraltro si legge nella missione: contribuire a uno sviluppo sostenibile dell'Africa ampliando i corsi per la formazione, i percorsi di formazione dei giovani africani sia in loco, cioè in Africa, che in Italia. Ci può parlare di qualche progetto pratico che lei ha seguito?
Sì, il progetto Africa è un progetto molto ampio che riguarda l'intera università, in particolare la Facoltà di Medicina e Chirurgia sviluppa una commissione di solidarietà, quello che si chiama un campus solidale, che raccoglie tante esperienze di solidarietà che spingiamo i ragazzi, i nostri studenti, anche gli specializzandi a frequentare. Uno in particolare potrebbe essere quello di un ospedale in Tanzania, in cui si sta adesso cercando di aumentare la cubatura, quindi sviluppando nuovi reparti. Un altro, quello in cui sono appena stato a dicembre, in Kenya, in cui abbiamo collaborato con World Friends e un ospedale locale di Nairobi, il NEMA Ruaka Hospital, nel quale abbiamo sviluppato proprio questa attenzione a formare il personale locale e non sostituirsi ad esso, e nello stesso tempo mandare specializzandi che possano in loco non solo ricevere una formazione alla medicina in situazioni disagiate, ma anche essere magari di aiuto portando il know-how locale nostro al personale locale dell'ospedale. Questa interazione bidirezionale, in qualche modo formativa bidirezionale, può essere veramente interessante.
Don Alessandro, allora so che lei tiene anche un corso sull'intelligenza artificiale. Ecco, come si coniuga questa rivoluzione tecnologica con l'etica e la tutela dell'ambiente?
L'intelligenza artificiale in primis ha bisogno di, io la chiamo sempre così, di al meglio spinge ad una sfida antropologica. La sfida antropologica è strettamente legata ad una sfida etica, perché l'uomo non può mai essere svincolato dalla sua dimensione naturale etica. Pertanto l'intelligenza artificiale è un'occasione tecnologica, diciamo, che la tecnologia ci offre, perché l'uomo, diciamo così, noi ci possiamo svegliare nell'uso consapevole della nostra intelligenza, ben diversa e assolutamente non comparabile a quella artificiale, e quindi risvegliando il senso critico, risvegliando un sano approccio alla tecnologia, sviluppare ancora meglio una dimensione etica consapevole della gestione dei rischi, per esempio, così come della conoscenza dei possibili rischi, ma anche delle grandi potenzialità. In medicina l'intelligenza artificiale ha delle potenzialità straordinarie, per esempio, no?
Eppure, don Alessandro, senta, mi permetta, quello che lei ha detto è molto illuminante, però in realtà mi sembra che una parte, diciamo, della società che stiamo vivendo intenda l'intelligenza artificiale come sostitutiva dell'uomo. Mi riferisco non solo al possibile annientamento, mi permetta questa parola, di interi posti di lavoro, milioni di posti di lavoro, ma anche nella diciamo quotidianità. Il rischio è che poi soprattutto i ragazzi si abituino a lavorare molto con l'intelligenza artificiale e però l'intelligenza che poi hanno nel cervello non la facciano funzionare. Che cosa ne pensa?
Ecco, quest'ultima sottolineatura è quello, è l'elemento decisivo. Cioè, è chiaro che l'intelligenza artificiale è uno strumento estremamente potente, ma non è intelligenza in alcun modo. Pertanto, pur sviluppando, offrendoci risultati di alto livello, non è uno sviluppo intellettivo, non è un'intelligenza. Ecco perché dicevo che è una sfida a noi per riscoprire da un lato la differenza sostanziale tra l'intelligenza umana e l'elaborazione, io così la chiamo, artificiale. Dall'altro è anche l'occasione per saper sviluppare quell'etica di base che è: allora, la vogliamo usare? Usiamola. Conosciamone le differenze con l'intelligenza umana e sappiamo anche limitare, quando occorre, il suo utilizzo per sviluppare appunto l'intelligenza umana. Il punto qual è? Che se noi ci mettiamo dipendenti da questo strumento tecnologico, certamente svilupperemo meno l'intelligenza umana, ma non è colpa dell'intelligenza artificiale, è una scelta che eventualmente
certo,
facciamo
dipende
noi.
Dal nostro approccio, che è chiaro. Anzi, certo. Forse l'intelligenza artificiale può essere proprio una palestra per la nostra intelligenza, perché porre delle domande in un certo modo e interpretare anche le risposte che ci vengono date può essere uno stimolo aggiuntivo, no, per avere, non lo so, a me sembra stimolante, non mi sembra una cosa negativa.
Certo, no, non lo è negativa assolutamente, esatto. Certamente però sfidando in qualche modo, soprattutto per via del nome che diciamo un po' sì, superficialmente gli è stato dato, per via del nome sfida un po' e rischia, soprattutto nei più giovani, di sviluppare una sorta di senso di inferiorità. Ora, ecco perché è importante la consapevolizzazione, cioè una volta che si fa, guardi, faccio un esempio se posso,
certo.
Andai una volta a presentare questo tema in una scuola media chiesi ai ragazzi di seconda in particolare che cos'è l'intelligenza artificiale per quello che voi sapete, e uno di loro mi disse: il mio migliore amico. E ok, io rimasi in silenzio su questo e ho proceduto ad andare a fargli capire che cos'è l'intelligenza artificiale. Gli ho fatto vedere che si tratta di un algoritmo, quindi ho fatto fisicamente vedere la formula matematica che sviluppa l'intelligenza artificiale. A quel punto gli ho rifatto la domanda: senti un po', ma tu avresti mai come amico un'equazione? E il ragazzo mi ha detto: no, assolutamente no. Ecco, bene, perfetto.
Bellissimo.
Ecco, la consapevolizzazione quanto è importante.
Don Alessandro, io le voglio fare invece un'altra domanda. So che lei, insomma, sappiamo, l'abbiamo presentata come docente di teologia, e io volevo chiederle, la cura del pianeta è entrata nella dottrina della Chiesa, soprattutto nella comunicazione con Papa Francesco, con la Laudato Si, con l'ecologia integrale. Però le chiedo, ecco, lei è un docente di teologia, questo concetto della cura della casa comune, del pianeta, c'era già nella storia della dottrina della Chiesa, magari sotto traccia, magari in altra forma, oppure è proprio un'invenzione dei nostri tempi?
No, assolutamente no, è un elemento portante della teologia, perché è un elemento portante della rivelazione cristiana. Nel momento in cui, a me piace sempre riferirmi, e di per sé la cosa a volte stupisce un po', alla Genesi direttamente, no? Quando il Signore crea l'uomo e mette l'uomo dentro il mondo appena creato, usa un verbo molto bello e anche molto affascinante, quanto a volte incompreso, che è il verbo dominate. Questo sembra brutto all'orecchio dell'uomo moderno e contemporaneo. In realtà dominare viene da dominus, da signore. Quindi dominare vuol dire siate signori della creazione. Signori vuol dire gentili, attenti, sapienti, capaci di gestire. Quindi dietro questo termine che la parola di Dio utilizza c'è tutta un'ampiezza di attenzione, diciamo proprio originaria, nel rapporto tra Dio, noi e il creato, appunto creato, e ci piace usare a noi almeno questo termine invece che natura, no? Quindi il creato diventa il luogo della signoria dell'uomo, che quindi se ne prende cura perché ne è signore, con questo senso, appunto, dicevo prima, di gentilezza, di attenzione, di cura, di progresso anche naturalmente.
Ma è interessante, bello, sicuramente molto. Poi insomma anche San Francesco ci insegna e ci ricorda davvero tanto.
Non solo, ma San Francesco che legava il mi signore il alla mi lode, signore,
esatto.
Perché dando quindi il giusto orientamento al senso della lode e della cura.
Allora io ringrazio per essere stato con noi Don Alessandro Mantini, docente di teologia alla Cattolica del Sacro Cuore. Buon pomeriggio Don Alessandro.
Grazie Alessandro.
A tutti voi e grazie di cuore. Arrivederci.
E allora amici, io vi ringrazio anche
Tiziana.
Illuminante
Don Alessandro, io sarei potuta stare qui.
Ci ha illuminato molto.
Sì, bellissimo.
Diciamo allora io saluto Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulanini, grazie per essere stati con noi. Finisce qua questa parte del mondo a radio, ma soprattutto questa puntata di Erde Italia, che voi potete sempre riascoltare andando sul sito erde.it, poi anche sui social e così via. Vi ringrazio per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.